La mia relazione verte su una domanda. La restitutio a integrum, ma è davvero possibile? Forse non così come noi possiamo immaginarla. Intanto partiamo a dire che la restitutio a integrum è un'espressione che nasce nel diritto romano e intende un ripristino delle condizioni originarie prima del danno, ma di tipo economico. Poi è stata adottata in medicina per intendere una guarigione completa da un processo morboso che non lascia reliquati né anatomici né funzionali. È quindi possibile, la medicina lo sa, l'autoguarigione, in quanto la rigenerazione sappiamo che è un pattern biologico incarnato nel proto-sé. Cosa intendo dire? Beh, intanto l'autoguarigione la rincontriamo e la conosciamo nell'esperienza del mondo. Pensiamo alla lucertola che si taglia la coda per liberarsi per difesa da un'aggressione, il serpente che muta la pelle, ma gli stessi alberi che vengono potati e poi si rigenerano nel ciclo stagionale della natura. Noi vediamo l'inverno e poi la primavera e il ritorno, ma noi lo conosciamo anche nel corpo, l'autorigenerazione è incarnata. Pensiamo a una ferita, un taglio che poi si va a richiudere nella rigenerazione dei capelli, nella continua crescita delle unghie. Pensiamo al dentino di latte che cade e viene sostituito con qualcosa più permanente e più solido e più sicuro. Ma soprattutto dov'è che esiste la percezione di rigenerazione? Nel processo di omeostasi, che è qualcosa di molecolare, biologico, incarnato a livello di cellule, ma realmente anche di processi biochimici. È l'omeostasi che è una proprietà di tutti gli organismi viventi, anche dei batteri, di mantenere relativamente costanti alcune fondamentali caratteristiche interne che assicurano un riequilibrio organico permanente dell'unità vivente in equilibrio dinamico con le variazioni ambientali. Cosa voglio dire? È attraverso l'omeostasi che un essere vivente, l'unità vivente, può separarsi dal mondo e persistere come unità vivente. E questo pattern biologico primario si esprime attraverso il sé corporeo, conferendo quel carattere di permanenza e stabilità dinamica dell'identità e della coscienza di sé, ovviamente questo nell'uomo. Infatti la consapevolezza corporea emerge tra una dialettica tra lo schema corporeo, cioè il corpo che sono, quello che percepisco di me, e l'immagine corporea, cioè il corpo che vedo. E dalla continua interfaccia fra questi aspetti nasce quel sentimento di possedere un corpo che è stato ben studiato, soprattutto nell'ambito della coscienza. Il corpo, che cos'è dal punto di vista della coscienza? Beh, io mi riferirei a Merleau-Ponty del 45, quando dice: il corpo appare come orientato verso una determinata attività esistente o possibile. E questa cosa ha a che fare con la rigenerazione. Il nostro corpo, il corpo degli animali, il corpo del mondo, può rigenerarsi. Tutti questi processi però non sono consapevoli, sono totalmente incarnati e inconsci e vanno a costituire quel nucleo del sé che poi verrà arricchito dagli apprendimenti nelle esperienze acquisiti nel tempo e tesserà quel sé autobiografico, radice della mente cosciente che noi vediamo. Questo è dalla lezione di Damasio, che lui stesso appunto sottolinea quanto tutto è incarnato e inconscio. È un sentire, è un sapere al di là del comprendere, non ha a che fare con la coscienza lucida. Ed è quindi proprio in questo sé corporeo che vanno a condensarsi, da un lato, l'esperienza progressiva nel tempo di sé come essere vivente in relazione col mondo vivente e la conoscenza di quei potenziali processi in grado di ripristinare eventuali danni subiti di tutti i tipi, psichici, fisici. E quindi nel corpo troviamo predisposti quei modelli di rigenerazione biologica al danno che Quando agisce, agisce in due modi, o per lisi, nelle situazioni croniche, malattie ma anche psichiche, oppure per crisi, quando ci sono traumi, malattie acute. Nel corpo troviamo anche i modelli di rigenerazione cellulare, come dicevo prima, con l'omeostasi. Pensiamo alle mucose, agli epiteli e anche ai modelli di cambiamento predisposti al ciclo vitale. Pensiamo alla crescita, allo sviluppo, all'invecchiamento, alla morte. Sono tutte cose scritte dentro, proprio dentro nella carne. E attraverso il sé corporeo ne abbiamo una conoscenza intuitiva, determinando una sorta di sapienza innata. Questa sapienza innata la osserviamo nel mondo animale, che ben ricorre a tutte le condotte istintive di autoguarigione, strettamente di solito legate alla sopravvivenza. Ma nell'uomo la presenza di sovrastrutture e un imponente apparato cognitivo, anche se sono apparsi evolutivamente come un progresso e un superamento da questo stato animale di sopravvivenza verso amplificazione delle potenzialità di vita, da un lato ha comportato delle vere modifiche percettive acquisite dal sé corporeo. Pensiamo che mettere gli occhiali, che pure è un dare possibilità di vista, implica che il cervello neurologicamente si attrezza come cervello di essere e di soggetto che vede, senza tener conto che esiste un apparato protesico. Il cieco si dimentica di essere cieco, la mente non lo sa più. Pensiamo, c'è un test neurologico molto famoso, che è l'illusione della mano di gomma, che di Cohen del 98, che consiste proprio in un processo percettivo illusorio dove una mano finta viene vissuta a un certo punto come propria, fino ad avere delle reazioni automatiche istintive corporee, appunto, incarnate. E quindi questo, incominciamo a dire le cose che ci condizionano, tutte le nostre aiuti, protesi, sistemi, alla fine ci fanno dimenticare chi siamo realmente biologicamente, quali sono le nostre vere potenzialità. E tutto questo ci allontana dai comportamenti, sempre di più dalla guida istintiva, spostandoci verso comportamenti di autoguarigione culturalmente acquisiti. Quindi, da una condizione di riparazione fisiologica, che era guidata dalle leggi di natura e dirette o all'autoguarigione o alla morte, gli animali o ce la fanno o, no, o muoiono, noi siamo passati a uno stato vulnerabile di fronte a lesioni, malattie, danni. Abbiamo perso la consapevolezza dei processi automatici di autocura e autoguarigione. Così oggi non siamo più capaci di leggere l'infiammazione e la febbre, per esempio, che sono fasi di combattimento organico propedeutico, protettivo. Pensiamo che la febbre, un grado, aumenta 400 volte l'efficienza dei globuli bianchi. E al primo grado siamo lì con la tachipirina a cercare di eliminare questa potenzialità, perché disturba. La stanchezza nasce come richiesta di risparmio energetico in un momento in cui il corpo o la mente sono impegnati ad affrontare un problema, ma non si può essere stanchi, bisogna essere un fisico bestiale, quindi giù integratori. Il blocco l'impotenza funzionale chiede tempi il corpo per essere riparato, una distorsione alla caviglia chiede magari 15 giorni, ti prego non camminarci sopra, sto aggiustandola, ma noi abbiamo fretta, quindi prendiamo l'antinfiammatorio. Lo stesso dolore viene vissuta come esperienza intollerabile, invece no, è una forma di esperienza negativa che chiede, guarda che se sbatti contro il muro questo non lo devi fare. È una forma di guida ai comportamenti più efficienti e meno dolorosi. E poi prendiamo la psiche, prendiamo la paura, La paura nasce come momento che indica la mente alt, osserva, aumenta l'attenzione intorno a te, a quello che c'è. Anche questa la odiamo. E quindi cosa succede? Che quando arriva un disturbo, una malattia, un trauma, qualunque cosa, che interrompono la vita quotidiana, le consuetudini, i programmi di vita e procurano magari dolore, sofferenza, l'io arriva angosciato e reagisce di fronte alla minaccia di perdita di integrità psicofisica, come se crollasse il mondo. Cerca il ripristino più rapido possibile che riporti alle condizioni precedenti, proprio questa famosa restituzione di integrum, e ricorre agli strumenti disponibili culturalmente, farmaci, tecnologie, anche credenze, e si affida solo a questo, il farmaco giusto, aspetta il miracolo, nella totale inconsapevolezza dei processi di guarigione che a volte appunto chiedono tempi rispetto dei sintomi, ognuno con un loro senso, e gira alle spalle di fatto il comportamento dell'uomo avanzato a tutta la sapienza naturale del sé guaritore. Smette di ascoltare, non ascolta più, non comprende, non accompagna i suggerimenti del corpo, aspetta sempre solo qualcosa fuori di sé che risolva il problema. E così ci ritroviamo in un uomo moderno che è schiacciato dall'eccesso. Abbiamo la denomonizzazione dei sintomi, fino al rifiuto del corpo percepito come un nemico, odiato, pensiamo alla chirurgia estetica, corpo sbagliato. Arriviamo a comportamenti di assurdi, dolore ricercato attraverso comportamenti e pratiche autolesive, alla dipendenza dai farmaci, e dall'altra parte fuga negli stati comfort. Insomma, perfino normali fenomeni fisiologici come il cambiamento vitale, l'invecchiamento, la menopausa, la gravidanza, sono tutti vissuti come catastrofi o condizioni estreme legate a un corpo che di fatto è diventato estraneo. E invece di inserirsi nel flusso esistenziale dell'apprendimento di vita, dell'esperienza di vita di indicazione evolutiva, si creano interiormente schemi emotivi profondi di angoscia, dolore e perdita ogni volta che non c'è una continuità, il vissuto di cambiamento e trasformazione non viene accolto, e tutto questo amplifica ansia, angoscia verso ogni imprevisto e fuori dal controllo, minando in profondità quella fiducia verso i meccanismi interni di ripristino, ma anche di rinnovamento offerti dal sé. Allora, tornando alla domanda che ci eravamo posti inizialmente, affidarci alla via del sé può condurci alla guarigione ad integrum? L'evoluzione del genere umano ci ha trasformato profondamente. L'istinto di sopravvivenza animale, abbiamo visto, guida a un'autoguarigione esposta alla selezione naturale. Quel che non ammazza ingrassa, si dice. E ancora tanto mondo non sviluppato vive in fondo così. Probabilmente non ce la fa, hanno una vita sicuramente più breve rispetto alla vita che possiamo avere nell'Occidente, ma certamente sono potentemente protetti dai loro anticorpi. L'uomo nostro, trasformato e potenziato da tutte le risorse culturali, che si garantisce vita sicura, sana e lunga, sfuggendo alle dure leggi della sopravvivenza, chiede il mantenimento di una condizione stabile di efficienza psicofisica, e ogni evento che provoca un'interruzione di questa efficienza diventa una minaccia. Quindi l'uomo postmoderno, di fronte al sintomo, alla malattia, alla disabilità, si trova impreparato. Il trauma, il dolore, la perdita lo spingono al controllo, all'ansia, al panico. Viziato in qualche modo dalla convinzione che sia possibile rimuovere ogni tipo di sofferenza e insicurezza dal corso dell'esistenza, di fatto arriva a negare la realtà. E cerca, viene schiacciato con l'ossessione di una salute perfetta, in una vita perfetta, tutto sicuro, non devono esserci eventi negativi, blocca in questo modo le potenzialità del sé, allontanando sempre di più quella, dal processo di risoluzione, ripristino e rigenerazione innata, la famosa restitutio ad integrum, e ostacolando quella trasformazione adattiva offerta dal sé, che è capace di offrire nuove forme di salute nel cambiamento. Il sé che fa, il nostro sé, risponde alla malattia a suo modo, rivalutando la situazione interna e esterna quando arriva un danno, integrando questa esperienza del danno, del dolore, e apprendendone quel contesto che lo ha reso possibile, e ne cerca vie di guarigione e di cambiamento sul registro della realtà possibile. Il sé non ripristina quello che nel passato aveva condotto alla sofferenza, ma attraverso la sofferenza acquisisce memoria e cambia e propone in questo modo quella trasformazione sempre più esperta che darà sempre di più maggiore capacità di resilienza. Noi lo impariamo negli sport, lo impariamo nella sofferenza, in terreni altri. Lì rincontriamo il sé e l'autoguarigione a caro prezzo. Grazie.